no pleasure here on earth I found. For in this world I'm bound to ramble, I have no friends to help me now. He has no friends to help him now. Never expect to see you again. For I'm bound to ride that northern railroad. Perhaps I'll die upon this train.
Perhaps you'll die upon this train.
Allora, rientriamo in voce, diamo rapidamente gli appuntamenti che sono usciti durante questa trasmissione, rapidamente perché il tappabuchi dall'altra parte del vetro scalpita, quindi andiamo per ordine, veniamo a mercoledì 15 alla Pisana, siamo tutti e tutte invitati a, al presidio che si terrà per vigilare sulla votazione che avverrà all'interno, perché si parla appunto della votazione della delibera contro le delibere della Polverini sulla cementificazione di Marino e dintorni. Dopodiché, questo non è venuto fuori in trasmissione, ma ne abbiamo parlato spesso e volentieri. Parliamo di Notriv perché c'è perché domenica 19 a partire dalle 11 alla Maranella al Parco della Certosa, angolo via Alessi Paciotti, è prevista un'iniziativa di approfondimento sui movimenti Notriv. Saranno anche presenti dei militanti del collettivo Razzecale o Razzecale, non si capisce bene, e quindi alle 16:30 ci sarà questa chiacchierata con questo collettivo che appunto questo collettivo del movimento contro le trivellazioni di Ieni. E poi sono venuti fuori rapidamente appunto l'appuntamento del 1° maggio a Milano, tenetevi informati perché da questa radio probabilmente usciranno gli appuntamenti legati ai pullman che partiranno per Milano per il corteo No Expo. E poi sarete ancora vivi, il 2 maggio è previsto invece un corteo ad Albano alle ore 15 in piazza Mazzini contro i finanziamenti pubblici all'inceneritore d'Albano, che vadano o all'inceneritore d'Albano o a quello di Malagrotta. Quindi la trasmissione di Impatto per oggi finisce qui, un saluto a tutti gli ascoltatori e un saluto speciale va a chi ci ascolta privato della propria libertà personale, e quindi alla prossima, vi lasciamo al tappabuchi.
Questa è sempre Radio Onda Rossa, 87.900 MHz. Iniziamo la trasmissione del Tappabuchi senza la sigla, che manderemo successivamente, perché abbiamo una corrispondenza e i tempi per la stessa sono ristretti. Quindi abbiamo al telefono un lavoratore che lavora per le agenzie che diciamo promuovono una serie di associazioni, ma senza che anticipiamo troppo proviamo a dargli subito la parola, in maniera che faremo alcune domande per capire bene di che cosa si tratta. Pronto, ci senti? Pronto? Pronto?
Sì, pronto.
Ok, adesso ti sentiamo. Mi sento. Anche noi, bene. E niente, appunto, se ci dici un attimo così che tipo di lavoro fate, in maniera che anche le ascoltatrici e ascoltatori capiscono un po' di cosa si parla.
Allora, diciamo, io sono quello che viene chiamato un dialogatore, oppure in un termine più elegante fundraiser, diciamo, che in sostanza sarebbe è colui che va a raccogliere fondi per associazioni benefiche, quindi di associazioni di vari tipi, appunto da Amnesty International, UNICEF, Greenpeace, insomma tutte quelle che voi potete incontrare spesso per le strade, ecco.
Anche quindi agenzie dell'ONU, no?
Raccolgo fondi per le associazioni, per le ONLUS e associazioni benefiche di vario tipo.
Ok, e quanti più o meno, insomma, orientativamente, quanti siete a Roma o comunque in Italia che fate questa attività?
Diciamo che fare una stima è difficile, perché a parte che sono lavori che di breve durata, molto spesso si fa a contratti da 3 mesi, addirittura a volte anche 1 mese, comunque bene o male si potrebbero stimare forse meno di 1 migliaio in tutta Italia, però è una stima fatta molto approssimativa, ecco, però potremmo dire forse un po' meno di 1 migliaio.
Diciamo che però voi non è che operate direttamente su incarico di queste associazioni, in questi enti no profit, ma gli stessi si rivolgono a delle agenzie che vi ingaggiano, giusto questo?
Molto spesso sì, ma quasi sempre sì, è così. Poi ci sono anche alcuni casi in cui sono gli enti no profit direttamente che ingaggiano, però nella maggior parte dei casi sono agenzie, sì, che vengono, alle quali appunto gli enti appaltano questo tipo di lavoro. Noi siamo dipendenti da queste agenzie.
Ok, ma queste agenzie che sono agenzie pubblicitarie di promozione così o sono agenzie del lavoro?
No, sono agenzie in genere di marketing, proprio vere e proprie agenzie di marketing, quindi di promozione pubblicitaria. Sì. Non mi risulta, almeno a me, che ci siano agenzie per il lavoro che facciano questo tipo di attività.
Senti, ma tu dicevi appunto queste agenzie, voi lavorate per conto di queste agenzie che appunto ottengono questi contratti da questi enti, ma che tipo di contratti avete voi invece con l'agenzia?
Noi abbiamo contratti, sì, in genere si va dalla partita IVA, quella ovviamente la finta partita IVA, non si è veri e propri liberi professionisti, spesso ritenuta d'acconto che poi invece viene molto spesso rinnovata oltre i termini di legge, questo si tende a dirlo, comunque ritenuta d'acconto, oppure contratti Coco Pro, questo genere di contratti qua. Ovviamente contratto a tempo determinato non si è mai visto da nessuna parte, quindi ciò implica che nessuno può accedere a vari ammortizzatori sociali, se possiamo chiamarli così, quindi reddito di disoccupazione, cose del genere, contributi, tra l'altro è molto difficile anche versare contributi con questo tipo di attività.
Certo. Senti, ma una cosa che mi chiedevo, ma in questa operazione, adesso che le ultime norme della legge di stabilità e poi con il riordino, diciamo così, dei contratti all'interno del Jobs Act, verranno estese le opportunità, se così si può dire, di utilizzare i voucher per le collaborazioni occasionali, oltre i limiti dei 5.000 euro che c'erano fino allo scorso anno? Tu credi che potrebbe diventare una forma contrattuale che vi applicano anche a voi, o comunque il vostro rapporto
Su questo non ti saprei dire, non sono molto informato, però io penso nessuno ci ha parlato di novità in arrivo, quindi credo che rimarrà tutto così, almeno per questo sembra per il momento, però purtroppo su questo non sono molto informato sulle trasformazioni che ci potrebbero essere in futuro sui contratti, ecco, questo purtroppo non ti so rispondere bene.
Ok, un'altra cosa, ma queste attività lavorative con che ritmi si svolgono? Cioè avete degli orari prestabiliti, sono ritmi serrati?
Sì, in genere sì, ci sono dei turni appunto veri e propri. Quindi nonostante che poi appunto si viene assunti anche con partita IVA o collaborazione al progetto, però in realtà si è dipendenti, come accennavo prima, e quindi ci sono dei turni. Ovviamente poi dipende, molto spesso si va da part time a, in alcuni casi si è anche liberi di scegliere appunto quanto lavorare, appunto si può lavorare dalle 3 volte a settimana, alle 5 volte a settimana, questo è molto variabile, come dicevo è una realtà molto non inquadrabile in maniera univoca, ecco, quindi. Però generalmente si va spesso dal part time a libertà di orario, ecco, questo senso, libertà che però spesso è più per l'azienda che per il lavoratore, è normale.
Certo.
È normale, purtroppo.
È così, non sarebbe normale, però è così.
Sì.
Senti, ma tu quanti anni sono che fai questa attività?
Ma io sono ormai 3 anni, diciamo, e ho fatto questa attività in vari enti,
quindi più o meno ti sei fatto un'idea di quale possa essere la continuità lavorativa di queste attività, cioè tu nell'arco di un anno quanto tempo ti vieni richiesto, insomma vieni impiegato dalle agenzie per questo tipo di operazione?
Ma diciamo che io per fortuna sono riuscito ad essere impiegato sempre in maniera abbastanza continuativa, il problema è che però molto spesso sono anche contratti, come dicevo, che durano 1 mese oppure 3 mesi, e quindi non sai mai fin quanto durerai, appunto. Poi ovviamente c'è stato il momento in cui non mi hanno rinnovato il contratto, ho cambiato poi agenzia appunto, e quindi ne ho trovato un'altra sempre su questa attività, però il problema è che appunto non sai mai fino a quando durerai, questo è fatto.
Certo.
No, bene o male sono riuscito quasi sempre ad avere da lavorare in questo senso.
E questo che tipo di salari produce così mediamente, mensilmente?
Anche qua i salari ovviamente non si può dare una risposta precisa, si va dai salari anche da 300 euro in un mese, anzi veramente è capitato a me personalmente di prendere per 2 mesi 177 euro pur avendo lavorato magari 20 giorni in un mese, che quindi sarebbe circa 5 volte a settimana, è capitato anche 177 euro, però diciamo poi in linea di massima si va dai 300-400 euro, poi ovviamente essendo un lavoro a prestazione quando va bene si può arrivare anche sui 900 euro, certo, però ecco questi sono gli stipendi, il problema è poi non si sa mai quanto si andrà a prendere a fine mese.
Certo, ma questi
una lontana idea spesso di quanto si andrà a prendere,
perché voi siete pagati sulla base di quale modalità, cioè
generalmente c'è un fisso più le provvigioni, ma ci sono anche casi, anzi purtroppo vedo che si sta diffondendo in altre agenzie, mi è capitato di parlare con altri ragazzi, molto spesso vengono pagati molte persone solo a provvigione, quindi anche per questo è variabile quanto si va a guadagnare a fine mese.
Quindi quando tu parli che hai guadagnato 400-500 euro lavorando quante ore al giorno per quanti giorni più o meno?
Vedi, pure qua c'è una continua incertezza, perché appunto ci possono essere turni magari da 5 ore, turni da 8 ore, turni da 6 ore, quindi non si può neanche fare uno stipendio orario, per esempio, capito?
Certo.
Totale incertezza in questo senso. Quindi, cioè, poi uno con questi presupposti, come per esempio si può fare una casa, non dico neanche una famiglia, vabbè.
Ma anche semplicemente campare, diciamo.
Campare normalmente, certo, sì, ovviamente. Quindi non c'è un vero e proprio stipendio orario comunque, perché appunto anche gli orari possono variare dalle 4 alle 5 alle 8 ore.
Certo, sulla base appunto della tua esperienza, diciamo senza considerare la possibilità di una paga oraria, come funziona il meccanismo del pagamento? Cioè, tu hai detto c'è una quota fissa e una parte a provvigione, ma questi meccanismi sono stabiliti dall'agenzia, che tu sappia, o fanno parte dell'accordo fra, diciamo, l'ente non profit che si rivolge all'agenzia e l'agenzia
io
stessa?
Io credo che sia stabilito dall'agenzia, però magari un minimo di accordo ci sarà, insomma, tra l'agenzia e l'ente no profit. Di certo, insomma, non penso che gli enti no profit siano all'oscuro di come veniamo trattati.
No, questo
per certo. Poi probabilmente l'ultima parola aspetterà l'agenzia che ci assume. Okay. Penso che funzioni così. Ovviamente stanno molto attenti a tenerci, a noi lavoratori, a tenerci all'oscuro da questi meccanismi, appunto, perché vogliono stare attenti che nessuno sappia troppo, ecco, perché per eventuali, per non fare anche diffondere la voce di come funzionano questi meccanismi, ecco.
Certo. Senti, ma dal punto di vista, appunto, tu hai detto più o meno a livello nazionale, pur non potendo fare una stima precisa, credi che al più sarete un migliaio di lavoratori e lavoratrici su questo settore.
Sì.
Ma sempre così, a grandi linee, insomma, per quello che è la tua esperienza.
Certo.
Ma si concentra su lavoratori e lavoratrici, per esempio, più uomini o più donne, età più giovane o meno giovane, nazionalità,
allora,
italiana,
guarda, diciamo,
o
che per quanto riguarda il sesso, quindi uomini o donne, dovrebbe essere circa uguale, insomma, metà e metà, diciamo. Mm-hmm. Sull'età generalmente sono più ragazzi giovani, molto spesso universitari, ma sto vedendo nell'ultimo anno, ultimi due anni, che stanno aumentando invece le persone anche di una certa età, sopra i 40-45 anni, insomma. Mi capita spesso di avere colleghi 45, a volte anche 50 anni, insomma.
Certo. E come nazionalità, sono italiani oppure c'è impiego dei migranti?
No, la maggior parte sì, italiani. Ogni tanto mi è capitato di lavorare con qualche lavoratore straniero, ma per la maggior parte sono italiani, insomma. Molto spesso poi sono studenti fuori sede, tra l'altro, che vengono a lavorare.
Ok, senti, so che hai poco tempo, quindi vado a concludere.
No, volevo dire poi più che altro una particolarità, è che molto spesso anche il luogo dove si va a lavorare ovviamente non è fisso, molto spesso ci si trova a fare centinaia e centinaia di chilometri durante la settimana, quindi può capitare benissimo che si vada a lavorare a Latina, come a Viterbo, un giorno a Latina, un giorno a Viterbo, un giorno a Frosinone, oppure un giorno anche nei dintorni di Roma, a Monte Rotondo, quindi anche questo è un aspetto pesante, secondo me, perché difficilmente poi si ottengono dei rimborsi, anche dei benzina, rimborsi per i passi ovviamente neanche ne parliamo.
Quindi voi andate a lavorare in giro per la regione o anche fuori regione?
No, per fortuna fuori regione ancora non è capitato, nel senso, ci sono dei casi in cui ci sono delle trasferte, in quel caso sì, pagate, anche se non al 100%, tra l'altro, però ci sono delle trasferte di 2-3 giorni magari, dove comunque l'agenzia ti prende un posto dove dormire. Però per quanto riguarda invece proprio il lavoro di tutti i giorni, sì, si va in giro su e giù per tutto il Lazio, nel mio caso, ecco, la provincia di Roma e il Lazio.
Certo.
E questo è un aspetto pesante sia economicamente, ma anche proprio per è assurdo che ci si debba mettere così tanto tempo per correre centinaia di chilometri per arrivare sul posto di lavoro, per poi avere questo tipo di stipendi e ovviamente nessun tipo di diritto.
Certo, anche perché questo tipo di situazione immagino che crea difficoltà anche a sviluppare magari altre attività per integrare il salario sicuramente così
certo,
basso.
Perché magari, ecco, sì, si dice, vabbè, tanto comunque lavori spesso, lavori 5 ore, lavori part time, perché non ti dai un altro lavoro? Però ecco, uno deve considerare i tempi di viaggio per arrivare sul luogo di lavoro, poi molto spesso ci si trattiene un po' di più, quindi una cosa o un'altra diventa difficile, appunto, come dicevi, avere anche attività lavorative che possano integrare lo stipendio.
Certo. Senti, ultime domande per quanto mi riguarda,
sì,
poi
sì, certo,
naturalmente tu puoi aggiungere tutto quello che vuoi. Le possibilità, diciamo, di parlare, confrontarsi con gli altri colleghi e quindi eventualmente di immaginare percorsi di lotta, iniziative comunque di rivendicazione, eccetera, come sono all'interno di questo settore?
Male, perché comunque mi è capitato, ho provato qualche volta di parlare con qualche collega, anche di altre agenzie che incontravo in giro, ed è difficile proprio coordinarsi, perché appunto non è che c'è un luogo di lavoro dove ci si incontra, o quantomeno dove non ci si incontra in tempi regolarmente, ecco, ci si incontra occasionalmente, non si è quasi mai sempre le stesse persone, perché come dicevo prima sono contratti che durano poco, quindi c'è un continuo ricambio di persone, c'è una parte di persone che va avanti da che riesce ad andare da avanti da qualche anno, tipo come me per esempio, però molto spesso c'è un continuo ricambio di persone, è difficile incontrarsi in un luogo singolo. Poi appunto giocano molto queste agenzie o questi enti sul assumere persone come dicevo universitari, quindi anche purtroppo spesso poco interessati ad ottenere qualche diritto in più. Quindi insomma se servirebbe qualcuno che dia una mano a coordinare, ecco, l'incontro di questo di questi dei lavoratori.
Ma per esempio,
perché è veramente difficile avere un punto appunto di raccordo.
E infatti in questo senso dicevo, per esempio voi avete un giorno in cui venite pagati dall'agenzia che è uguale per tutti, oppure invece ognuno
no, c'è un giorno in particolare in genere verso il 20 del mese, però sì, abbiamo un giorno in cui veniamo pagati dall'agenzia,
quindi diciamo
è capitato in genere per fortuna, guarda, una delle poche cose almeno non, in genere sono abbastanza puntuali sui pagamenti, quello sì. È capitato qualche volta qualche ritardo, ma su questo non è questo il problema, insomma.
No, no, ma io lo dicevo, quindi diciamo teoricamente in quella giornata è possibile incontrare tutti quelli che operano per conto
no,
di quell'agenzia.
Comunque non siamo, non è che siamo convocati nella sede dell'agenzia. Arriva via mail lo stipendio, cioè nel senso la comunicazione che ti sta arrivando lo stipendio, e poi ti viene accreditato direttamente sul conto. Quindi anche là è difficilissimo proprio incontrare.
Quindi la busta paga te la mandano via mail, non la,
esatto,
non la prende.
La busta paga si viene inviata via mail e poi direttamente accreditato.
Certo. Va bene, cioè va bene, si fa per dire questa, insomma, sì, la condizione, però diciamo che il quadro che hai fatto...
Ovviamente io ho provato a rivolgermi a qualche sindacato di base, anche scrivendo un paio di mail, non ho mai ricevuto risposta, volevo anche dire questo, perché appunto servirebbe comunque qualcuno che aiuti a coordinare, però al momento non si è trovato nessuno che ci possa dare una mano, ecco, se non... l'autoconvocazione per il momento è ancora difficile, ma ovviamente noi andiamo avanti a provarci e vediamo che si riesce a fare.
Certo, tu sai che l'assemblea coordinata e continuativa contro la precarietà, che appunto cura questa trasmissione, si riunisce tutti i giovedì dalle 21:30 a via Pianova 357, e quindi
quindi quello può essere,
esatto, sì, infatti, puoi venire
all'assemblea. Non mi era ancora rivolto, a dire la verità, ancora.
Esatto, quindi puoi provare questa strada a parlare, sicuramente è una situazione complessa, difficile, eccetera, però può essere un terreno, insomma,
ma uno prova
ragionare.
Tutte le strade che si possono provare.
Certo, certo. Va bene, se tu vuoi aggiungere altro, libero di farlo.
Penso che non ci sia altro da aggiungere, insomma, almeno non mi è altro da aggiungere, penso che sia abbastanza completo il quadro della situazione.
Ok, allora noi ti ringraziamo per questo intervento e appunto se ci incontriamo in assemblea tanto meglio.
Va bene, ok.
Ok, grazie, a presto.
Ciao, buona.
Ciao, ciao. Bene, adesso facciamo quello che non abbiamo fatto prima, e cioè mandiamo la sigla del tappabuchi e poi riprendiamo con la normale scaletta.
Sul giornale. E no, io non ci sto. E no, io non ho cultura, ma non voglio stare male. Si arrangi chi ha paura del caviale. E bruciare tutto non è sempre così brutto come leggi il giorno dopo sul giornale.
Bene, rientriamo in studio, abbiamo fatto questa sorta di prologo della puntata odierna del Tappo Buchi con questa interessante corrispondenza di questo lavoratore impiegato in questo settore particolare che è quello del marketing, della promozione, della raccolta fondi per conto degli enti non profit o delle agenzie di beneficenza, evidentemente non verso i lavoratori, e riprendiamo la odierna trasmissione del Tappo Buchi ricordando sempre che questa è Radio Onda Rossa 87.900 MHz e che il telefono per chi volesse intervenire è lo 06 49 17 50. Bene, vogliamo iniziare con una notizia. Era un po', insomma, se vi ricordate, c'è stato un periodo alcuni anni fa, per chi ha avuto la pazienza di seguire più costantemente la trasmissione, in cui aggiornavamo quasi puntualmente, quasi settimanalmente, le notizie in merito alle morti sul lavoro. Ora, negli ultimi tempi questa cosa non l'abbiamo più fatta, anche se naturalmente di lavoro si continua a morire, con ritmi che ogni tanto dicono, no, che però sono in diminuzione morti sul lavoro. In realtà è solo un effetto della crisi, che produce una leggerissima diminuzione del numero di incidenti e morti sul lavoro, ma visto che la crisi ha ridotto fortemente le attività lavorative, per esempio nel settore edile, uno dei settori più funestato da questo tipo di strage, da questa infamia che fra le tante che il sistema capitalistico produce. Ma in realtà poi, quando andiamo a vedere i numeri, i dati reali, ci sono alcune associazioni che, insomma, lo fanno con molta attenzione e puntualità, ci rendiamo conto che in realtà non solo si continua a morire, anzi per certi versi si muore anche di più in proporzione alle attività lavorative che ci sono. Ma in particolare in questa occasione vogliamo parlare di una morte che è passata sotto il silenzio assoluto. Non l'abbiamo trovata in nessun giornale, perlomeno di quelli più diffusi a livello nazionale. È una morte che evidentemente va tenuta nascosta, visto che è una morte che deriva direttamente dall'Expo di Milano e la vetrina non deve chiaramente essere disturbata. Andiamo quindi a leggere alcune righe, insomma, che sono state pubblicate su il sito di InfoOut, e andiamo a leggerle. Solo sul giornale Brescia Today sono riuscito a trovare il nome di quest'uomo, che poi uomo. Quale uomo? Aveva 21 anni, un ragazzetto. Nessuno lo nomina, probabilmente perché è albanese. Però l'11 aprile, quindi sabato scorso, ha fatto un volo di 5 metri all'interno del cantiere della TEM, sbattendo la testa e morendo sul colpo da un ponteggio dove lavorava senza alcuna imbragatura.
Clodian Elezzi, questo era il nome di questo giovane ragazzo da anni residente con tutta la famiglia nel Bresciano, che è morto per garantire l'inaugurazione di una galleria nei pressi del futuro casello di Pessano con Bornago, che va inaugurata per l'Expo, perché sarà la prossima futura tangenziale esterna milanese. Un morto di Expo, volato giù come una mela, senza diritto nemmeno ad avere un nome a quanto pare, impiegato in un cantiere ora posto sotto sequestro e da cui sono subito sbucate molte irregolarità, tra cui in primis l'assenza dell'imbragatura di sicurezza che avrebbe permesso a Clodian di assaporare questa primavera e tante altre. Ecco, è una situazione insomma che si ripete costantemente ogni volta che si verifica un incidente di questo tipo, per cui ci sono lavoratori o lavoratrici che perdono la vita sul posto di lavoro, intervengono le cosiddette autorità, rilevano irregolarità di vario genere, ma salvo in pochi casi poi si trova comunque la forma e il modo per mettere a posto la situazione, mettere a tacere, ridurre a poco o nulla le sanzioni nei confronti delle imprese e dei padroni che gestiscono appunto il cantiere piuttosto che una fabbrica o un servizio, un magazzino, un ufficio, quel che sia, e si continua ad andare avanti nel nome del profitto, che è l'unica reale elemento di riferimento per tutti quanti. Quindi ancora una volta insomma ci troviamo a dover piangere un lavoratore morto, a piangere un nostro fratello insomma che se n'è andato, e questo nell'assoluta indifferenza dei più, e soprattutto senza nessun tentativo di porre un argine a queste situazioni. Del resto sappiamo bene che porre termine alle morti del lavoro, agli incidenti del lavoro, sarebbe possibile soltanto in una società radicalmente trasformata, dove non sia quindi più il profitto l'elemento trainante della vita di tutti quanti. Detto questo, mandiamo ancora un breve stacco musicale e poi ritorneremo, anzi per così dire, su un argomento che tante volte in anni passati quasi settimanalmente abbiamo affrontato, cioè quello dei call center, e con questo appunto riprenderemo la puntata odierna del Tappabuchi. Ricordiamo sempre che questa è Radio Onda Rossa e il telefono per chi volesse intervenire è lo 06 49 17 50. Come bella marcia lì, rinda notte tremati, mentre sotto
ti lascio a 5 minuti a gente.
Rientriamo in diretta, ricordiamo sempre che questo è il Tappo Buchi, trasmissione che si occupa di tematiche del lavoro. Abbiamo parlato prima, abbiamo ricordato questo nuovo morto sul lavoro, morto nei lavori di preparazione all'Expo, e adesso invece ci occupiamo di call center, in particolare del un nuovo accordo che è stato siglato qualche giorno fa, l'8 aprile scorso, fra Almaviva Contact, la ex Atesia, e CGL CISL UIL OGL in merito al rinnovo per un altro anno del dei contratti di solidarietà. Infatti l'azienda Almaviva Contact SPA dichiara, insomma, che continuano le situazioni di difficoltà dell'azienda, e il fatto che non solo non si è risolta la situazione che aveva portato a il precedente accordo per i contratti di solidarietà dello scorso giugno, del maggio del 2014, ma che addirittura la situazione, a detta di lor signori, è anche peggiorata ulteriormente, e che quindi questo rende necessario rinnovare per un anno, per altri 12 mesi, dal 1 giugno 2015, quando scadrà l'attuale accordo sui contratti di solidarietà, al 31 maggio 2016, di questi contratti di solidarietà, che avranno poi un impatto molto forte, con un abbattimento individuale dell'orario di lavoro pari al 45%, quindi quasi un dimezzamento. Consideriamo che in gran parte di queste sedi, di questi luoghi, i lavoratori e le lavoratrici operano in part-time, quindi già con un orario minore, insomma, di quello del full time, e quindi con salari molto bassi. Ecco, si prevede una riduzione pari al 45% per le sedi di Roma e di Palermo, e del 35% per le sedi di Milano, Napoli, Rende e Catania. E in questo accordo, oltre a rinnovare a rinnovare il contratto di solidarietà. Si sono stabiliti anche una serie di meccanismi, diciamo così, per incentivare la produttività e la flessibilità e l'efficienza, questo dicono i titoli dei vari paragrafetti che compongono l'accordo, degli operatori del call center. Si dice, insomma, che quella che sono le difficoltà economiche dell'azienda vanno recuperate attraverso un incremento della produttività che recuperi, diciamo, il gap che qua si denuncia e fa abbastanza ridere, visto che Adesa stessa è fra le imprese che operano anche attraverso le delocalizzazioni. Appunto, qua si dice che il sistema della delocalizzazione è un sistema che crea dumping nella concorrenza fra imprese, appunto un dumping che si gioca sulla riduzione del salario di lavoratrice e lavoratori, e che quindi questa difficoltà va recuperata attraverso un aumento della produttività lavorativa. In particolare viene detto, insomma, che per poter affrontare questa situazione, si dice in un passaggio, appunto, dell'accordo, sarà necessario leggo direttamente, l'imprescindibile obiettivo di un riequilibrio economico di tutti i siti, ciascuno dei quali nel periodo di vigenza del presente accordo dovrà raggiungere un primo margine di produzione pari almeno al 21% del valore, cioè a dire che un margine di produzione, dove per margine di produzione si intende la differenza fra il totale dei ricavi da tutte le attività outbound, inbound e ricerca di mercato, meno il costo del lavoro di tutti gli operatori addetti all'attività. Quindi un'estorsione di plusvalore diretto da almeno il 21% in ognuno dei siti. Oltre a questo, insomma, si prevedono delle clausole per rendere flessibile la fruizione della pausa prevista dal decreto legislativo sulla sicurezza sul lavoro, quell'81 del 2008, per cui la pausa che prevede, appunto, una pausa per i videoterminalisti ogni 2 ore di attività, invece una flessibilità di questa pausa nell'arco di tempo fra un'ora e mezzo e 2 ore e 15, e appunto una costante verifica dell'andamento della qualità del servizio offerto dai lavoratori e dalle lavoratrici, e in particolare, insomma, in tal senso viene detto che verrà svolto un monitoraggio continuo finalizzato alla verifica della qualità del contatto. In questo senso è stato costituito uno specifico tavolo di confronto fra organizzazioni sindacali e azienda, che appunto si intitola gestione della qualità, della produttività e dell'analisi del contatto. Insomma, come da sempre potremmo dire, la Adesia brilla per la sua capacità di raccogliere sostegno dai fondi pubblici. Ricordiamo che il contratto di solidarietà è un contratto che è finanziato dai fondi pubblici, quindi è finanziato attraverso i versamenti dei contributi sociali che tutti i lavoratori e le lavoratrici svolgono normalmente. Segnaliamo in accordo, se così si può dire, con questo accordo di Atesia, scusate il gioco di parole, che in questi giorni si è svolta un convegno organizzato, una conferenza sui call center promossa a Taranto dalla SLC CGIL, cioè il sindacato appunto dei lavoratori delle telecomunicazioni, quindi su cui rientrano anche gli addetti ai call center, appunto una conferenza sul call center nella quale la CGIL ha denunciato il ricorso alle delocalizzazioni e così via, e dove però è partecipato a questo convegno anche il presidente di Asso Contact Confindustria, il signor Costamagna, nonché per conto del governo il sottosegretario Bellanova. Il presidente di Asso Contact Confindustria, che appunto è l'associazione di categoria di Confindustria in merito ai call center, ha lamentato che a suo avviso mancherebbe un intervento, uno sforzo da parte del governo e in particolare del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero del Lavoro, di sostegno a questo settore, che ha denunciato il fatto che era stato promosso un tavolo appunto all'interno del Ministero dello Sviluppo Economico, che però poi non si è mai messo effettivamente a lavorare per sostenere le povere aziende del settore. A questo la sottosegretaria il sottosegretario Bellanova del governo, sottosegretario del Ministero del Lavoro, ha potuto però dire che insomma che non era giusto questo lamento da parte dell'organizzazione patronale, perché loro fanno tanto per sostenere le imprese e come dargli torto, insomma basti pensare, e lo ha ricordato la stessa sottosegretario, gli incentivi, il taglio dell'IRAP, gli incentivi alle assunzioni, gli sgravi sui contributi sociali eccetera, che sono stati definiti con la legge di stabilità, per non dire del disastro dal punto di vista della condizione lavoratrice e lavoratori, ma chiaramente intervento tutto a vantaggio delle aziende, che è il Jobs Act. Ma poi in specifico, proprio ricollegandosi al Jobs Act, la sottosegretario Bellanova ha ricordato insomma che nel decreto legislativo, che ancora è in fase di valutazione all'interno delle commissioni parlamentari, ma che è stato approvato dal governo e che quindi a breve diventerà poi operativo, il decreto legislativo, quello che si occupa della riorganizzazione delle innumerevoli tipologie contrattuali che caratterizzano il nostro mercato del lavoro, all'interno di questo intervento la sottosegretaria ricordava che c'era stato un intervento per eliminare i contratti di collaborazione a progetto, ma da questo intervento sono stati lasciati fuori proprio il settore dell'outbound all'interno dei call center, quindi come a ricordare una volta di più che la ridefinizione, diciamo così, delle tipologie contrattuali che sta realizzando attraverso il Jobs Act, attraverso uno dei tanti decreti derivanti dal Jobs Act, il governo Renzi è volta esclusivamente a facilitare le attività delle imprese e non certo a ridurre la condizione di precarietà, che anzi con il contratto a tutele crescenti è estesa a tutti quanti noi e investe non solo le nuove assunzioni a tempo indeterminato, ma anche tutti quei passaggi come per esempio il discorso della come per esempio il discorso relativamente agli appalti, per cui da un lato attraverso la clausola sociale nelle gare d'appalto dovrebbe questo far sì di garantire una continuità lavorativa a appunto i vari lavoratori impiegati nel settore delle pulizie piuttosto che della logistica piuttosto che della ristorazione e così via, ma poi questo comporta come conseguenza che quei lavoratori che magari hanno 20-30 anni di anzianità lavorativa risultano licenziati e riassunti dall'azienda che subentra e quindi entrano all'interno del contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e quindi vengono viene loro negata la possibilità di ricorso all'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori e ad altre norme di protezione. Ma tant'è, questo è lo stato della situazione, e del resto se non si sviluppa una forte capacità di iniziativa e di lotta da parte delle lavoratrici e dei lavoratori, difficilmente si potrà porre un argine a questa situazione. A tal riguardo citiamo così proprio come giusto per dare un po' l'idea di qual è anche proprio l'approccio che da parte delle istituzioni che ci governano a livello sia europeo che nazionale sia verso la condizione di lavoratrici e lavoratori, di proletari e proletarie. Beh, vogliamo segnalare che la BCE, la Banca Centrale Europea, ha comunicato al governo greco che non considera positivamente un progetto di legge presentato appunto in Parlamento dallo stesso governo greco, perché questo progetto di legge prevede di impedire il pignoramento e gli sfratti dalla prima casa per quei soggetti che hanno un reddito e una condizione patrimoniale tale per cui lo sfratto, il pignoramento significherebbe la loro messa per strada. Bene, la Banca Centrale Europea ha avuto il coraggio di dire che questo non è morale perché mina la cultura della responsabilità di fronte a un debito. Ecco, queste parole non le abbiamo sentite mai dire nei confronti magari dei prestiti inesigibili delle banche, per cui siamo stati chiamati rimborsare le loro perdite. Attraverso questo si è operata la devastazione dei sistemi pubblici, della finanza pubblica, e poi e per questo ci viene chiesto adesso a noi di far rientrare le difficoltà del bilancio pubblico attraverso i sacrifici, i tagli alle spese sociali, la frementazione dello sfruttamento nei luoghi di lavoro e così via. Invece non far mettere una persona in mezzo alla strada non è morale, è più morale